Buongiorno e bentrovati da Barbara Tartari. Ci sono incontri che cambiano il corso di un linguaggio musicale. Quello tra il pianista e compositore francese Claude Bolling e il grande flautista Jean-Pierre Rampal è uno di questi. È stato un dialogo fertile, curioso, capace di superare confini. E le due suite per flauto, jazz e piano trio, scritte rispettivamente nel 1973 e nel 1986, sono oggi da considerare dei veri classici del cosiddetto crossover, quell'incontro tra musica jazz e musica classica. Fu lo stesso Jean-Pierre Rampal a chiedere a Bolling di comporre qualcosa che fosse classico per il suo flauto e jazz per il pianoforte, dato il vivo interesse che nutriva per questo genere. Adoro il jazz, senza sapere come suonarlo, ma sogno di avere un'esperienza con musicisti jazz. E da qui queste due suite, in cui l'aspetto più sorprendente sicuramente è la loro naturalezza. Insomma, è il piacere semplice di mettere in contatto due mondi che nelle mani di Bolling scoprono di parlarsi con grande facilità. Perché parliamo di queste due suite? Per parlarvi di una nuova produzione discografica. Andrea Oliva al flauto, Anita Mazzantini al contrabbasso, Andrea Santarsiere alle percussioni e Roberto Arosio al pianoforte registrano le due suite per flauto e trio jazz in quello che viene chiamato The Bolling Project per Aulicus Classics, e siamo qui per parlarne proprio con due dei quattro musicisti. Andrea Oliva, flautista, buongiorno, ben trovato Andrea.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E abbiamo con noi anche Roberto Arosio, il pianista di questo progetto. Buongiorno Roberto, benvenuto.
Ciao, grazie mille, è un vero piacere essere qua in radio a Lugano.
Dunque, partiamo proprio con te Roberto, perché credo che questo progetto relativo alla registrazione delle due suite di Claude Bolling nasca proprio da un tuo pensiero.
Allora, dopo 25 anni praticamente ci siamo ritrovati a Roma. Io, Andrea Oliva, Andrea Santarsiere e Anita Mazzantini facevamo parte della Orchestra Europea in periodi storici diversi. La signora Gisella Belgeri, che è promotrice del CEMAT, ha creato un gruppo che si chiama Suono Italiano per l'Europa. E da qui sono nate delle masterclass dove prendeva dei vari musicisti che hanno partecipato alla Orchestra Europea, di cui c'ero io, c'era Andrea Oliva, c'era Santarsiere e Mazzantini. Abbiamo fatto dei gruppi e ci siamo trovati in un castello di Santa Severina in Calabria e lì abbiamo cominciato a fare musica da camera insieme e tutto. Da questo è successo che io ho vinto un'audizione a Roma, a Santa Cecilia, e loro già suonavano secondo contrabbasso, quindi concertino dei contrabbassi, Anita, Andrea percussione e Oliva il primo flauto. Ci siamo ritrovati lì insieme e a me è nata l'idea, durante le solite pause d'orchestra, di formare un gruppo. Perché non riprendiamo ancora il gruppo che avevamo suonato 20 anni fa insieme in questo castello? E da qui è nata sta cosa e magicamente è nato il Six.
Come mai ti sei concentrato sulla musica di Claude Bolling? Perché in realtà siete, credo, a meno che tu abbia un passato da jazzista, siete tutti musicisti di formazione classica.
A me piace molto improvvisare, comunque ascolto molta musica jazz, Oscar Peterson e anche altri pianisti famosi, e quindi mi è venuta l'idea di riprendere questo progetto.
Tra l'altro hai citato il nome, come vi siete chiamati, ma da dove arriva esattamente questo Six?
Allora, noi praticamente abbiamo cercato di anagrammare il nostro nome, Arosio, Oliva, Mazzantini, Sant'Assieme, ma viene fuori Moas, Somas, Amos, ma Amos esisteva già un quartetto. Allora l'idea, quella proprio che è nata, è quando noi siamo stati insieme,
sì,
questo gruppo si chiamava Suono Italiano per l'Europa. Questo gruppo era un'intesa con l'Orchestra Europea e raggruppava i migliori strumentisti di tutta l'Europa, no? E da lì è nato Six.
Thank you. Oliva, come ti sei trovato a registrare un repertorio jazz che non è proprio, diciamo, il territorio su cui tu ti muovi, ma magari tu sei un grande appassionato di jazz?
In realtà no, non sono stato mai un grande appassionato di jazz, però come hai detto giustamente tu, la classica che si avvicina al jazz, un jazz abbordabile per i non jazzisti professionisti, perché Bolling è stato così generoso da scrivere tutto. Lo stesso Rampagli aveva chiesto: mi piace il jazz ma non lo so fare, non so improvvisare, ti prego scrivi. Questa soluzione mi ha molto aiutato, mi ha fatto avvicinare, devo dire, di più al jazz, e adesso lo sto ascoltando anche di più quello vero, non solo il crossover. E ovviamente il disco è stato un'appendice nata un po' in corsa dei nostri progetti. Si pensava di costruire questo progetto, di farlo in concerto. Abbiamo avuto la fortuna di fare diversi concerti un po' in tutta Italia, e il disco in mezzo a questo percorso è arrivato molto naturale. Ecco, è stato molto naturale. Ringraziamo l'Aulicus Classics che ci ha permesso di realizzarlo, e anche Zogami, un sponsor di Trieste che ci ha aiutato. E perché no? Perché no? Non registrare, non fissare questa fotografia del momento che stiamo vivendo con i concerti di Bolling su audio. L'abbiamo registrata a Roma con molto piacere, e devo dire che è andata anche abbastanza fluida, anche perché queste pagine vogliono affrontate sempre un po' come un concerto in diretta, e quindi anche la registrazione non deve essere pignola, non ci devono essere troppi tagli secondo noi, quindi grandi pagine da registrare suonandole in maniera più naturale possibile, e quindi ci siamo divertiti a registrarlo con molta naturalezza. Ecco
quello che ho sempre un po' osservato, diciamo, nel repertorio del jazz flautistico è un passare in secondo piano di alcune cose che invece nel flautismo classico sono cardine, quindi non so, un'idea di una padronanza, di una sfumatura di colori, dinamica. Spesso il suono dei flautisti jazz non è un suono ricco di sfumature, la pulizia, il timbro, cosa che sono la fissazione dei flautisti classici, certo. No? Però c'è tutta un'altra ottica, quella dell'essere molto sul ritmo, sul tempo, lo swing, parametri diversi. Ecco, ti poni delle domande in questo senso su cosa significa affrontare il jazz col tuo strumento musicale, anche se non è un jazz improvvisato.
Certo, no, è giustissimo, anzi, non solo domande, ma mi ha scardinato certe convinzioni, mi ha fatto imparare molto questo percorso, perché a parte, sì, come diceva la validissima Rosella Clementi che ci ha aiutato nella regia audio come fonico, per i classici è troppo jazz, per i jazzisti è troppo classico. Sicuro avrete le critiche da entrambi i mondi per questo disco, però provate, andate, fatelo, sicuro siete bravi, sarà bello. Però ho imparato molto proprio perché noi abbiamo a volte troppo la fissazione del suono bello, e però cosa ci fai con questo suono, no? La musica al di sopra di tutto, quindi proprio il dover anche a volte apposta un po' abbandonare la perfezione timbrica, ma stare appunto, come dici tu, sul ritmo, sulla struttura, l'architettura ritmica è utile, ti libera un po', e anche non dovendo avere per forza sempre suoni tutti perfetti, cerchi di trovare la musica, il fraseggio, il ritmo al di fuori di quello, quindi c'è il contenuto più che il contenitore. Dall'altro punto di vista ho lo stesso impegno di emissione, imboccatura, sostegno, vibrato, cantabilità e timbro bello da cercare in una frase cantabile di Bolling, così come se facessi Tosca o quarta di Brahms, però un po' meno blindato da paranoie per cercare i suoni perfetti sempre, perché importante è cosa ci fai nella musica, nella frase, e il ritmo soprattutto, e il dialogo fra gli strumenti, ok? Col contrabbasso a un certo punto c'è un duetto, poi spesso il pianoforte concertante, la batteria a volte vuole la voce protagonista, quindi non è un flauto accompagnato, è sempre un suonare con gli altri, quindi anche quello da un lato è sia nella classica che lo facciamo, certo, ma ancora più nel gruppo jazz, cioè appunto flauto con trio jazz e ti chiede un insieme, un impasto sonoro e ritmico totale, quindi sì, è stato molto istruttivo, diciamo didattico per me.
Andrea Oliva, abbiamo parlato della relazione tra Claude Bolling e Jean-Pierre Rampal, che è stato uno dei grandi flautisti del Novecento. Un flautista che ha sempre pensato alla musica come qualcosa di aperto, di ampio, alla ricerca di repertori diversi. Non è un caso, insomma, questa composizione da lui richiesta, a lui dedicata. Hai riascoltato l'incisione di Rampal?
Sì, devo dire mi sono ispirato soprattutto alla sua, prima di registrare, ma anche prima di fare i concerti e durante la registrazione, in qualche pausa. Ogni tanto andavo a risentire come la farebbe Rampal questa, o col fatto che anche Bolling stesso al pianoforte in quella certo. registrazione, quindi anche Roberto potrà confermare che è stato di aiuto. È sempre, che dire, è sempre bello sentire Rampal, perché ha sempre questa freschezza, questa energia, questo entusiasmo, e lo senti proprio in una esecuzione, anche se è una registrazione in studio, molto probabilmente anche quella, è molto fresca, molto spontanea. Ho cercato di rubare un po' di spontaneità. Chiaramente Rampal è Rampal, non ci si può paragonare con i grandissimi, però ecco, sì, mi ha molto ispirato, ma molto guidato come registrazione. Dunque, Roberto Arosio, tu sei un appassionato di jazz, abbiamo capito, ti sei destreggiato anche nelle parti improvvisative, perché questa suite è prevista per un trio jazz, quindi il flautista, siccome doveva essere Jean-Pierre Rampal, non improvvisa, su richiesta dello stesso Rampal, come tutti i flautisti classici sono un po' in difficoltà, ma tu in realtà hai delle parti improvvisate libere, veramente come un pianista jazz.
Sì, ho scritto delle note, degli accordi per cercare di improvvisare al momento. Ogni volta che suoniamo questa suite comunque è differente, non è una cosa standard. E comunque io ho un retaggio comunque da piano bar, quindi qualcosina mi sono destreggiato.
Certo, quindi insomma una bella sfida, Roberto. Roberto Arosio, tu suoni nell'orchestra di Santa Cecilia, ma anche qui a Lugano sei insegnante in conservatorio, quindi stesso luogo di Andrea Oliva, immagino che anche qui cerchiate...
Sì, qui c'è la possibilità ovviamente di provare, io e Andrea, di provare quindi noi due, poi quando scendiamo a Roma aggiungiamo la parte ritmica del contrabbasso e della batteria.
Thank you. Andrea, una delle tue grandi qualità, caratteristiche musicali, flautistiche, è quello della grande cantabilità. La tua capacità di portare questo afflato lirico, la magia, insomma, anche di questo suono così flessibile. Ti sei ritrovato anche con questa tua caratteristica nel suonare questo repertorio? L'hai configurato in una maniera particolare?
Sì, la parte degli allegri, dicevamo, ci si poteva anche un po' lasciare sul suono meno perfetto. La parte lirica è molto presente in Bolling, in tutte e due le suite, perché ci sono tante bellissime pagine di adagi, e quindi sì, lì ho cercato di applicare la cantabilità, la linea del bel canto più possibile, che è quello su cui mi ispiro sempre. Pavarotti sempre nel cuore, non solo perché sono modenese, ma e quindi sì, e comunque è una sfida, perché chiede sempre fiati molto lunghi, frasi molto lunghe, scritto molto bene per il flauto, però abbastanza challenging, come si dice, no? E quindi gli devi applicare tutta la tecnica dell'appoggio, il sostegno sul fiato che useresti per qualsiasi brano di classica. Devo dire che appunto mi hanno molto colpito anche le parti lente della seconda suite, che inizialmente conoscevo meno, però ci sono bellissime pagine anche nella seconda, di cui abbiamo registrato 3 movimenti nel disco.
Quindi una sorta di piccola suonata estrapolata dalla seconda.
Estratto a nostro gusto i più piacevoli.
Tra la prima e la seconda suite ci sono un po' di anni di differenza, 1973-1986. Sì. Secondo te c'è una diversità di scrittura, di stile in qualche modo?
Sì, io ho sentito uno stacco nello stile. Il flauto è come se venisse richiesto più tecnica, più virtuosismo nella seconda, e c'è più jazz, anche dove rimane il trio senza il flauto, molto più ampio. E stessi movimenti molto dilatati, allungati, ed è un po' più, tra virgolette, moderna, nel senso molto più virtuosa, e anche secondo me in un linguaggio ancora più jazzistico, anche se spesso scritto.
E non ti sei lanciato in qualche spazio improvvisativo?
Qualche variante sul tema l'ho fatta, qualche abbellimento, come si direbbe nel barocco. Sì, però anche lì già sentito, ispirato dai grandi che bisogna rubare, insomma, qualche cosa già sentita che ho cercato di copiare.
Parlato di barocco, questi due repertori sono molto più vicini di quello che si possa pensare. Probabilmente Bolling non aveva in mente quanta vicinanza con l'arte dell'improvvisazione ci fosse anche nel repertorio barocco, perché la riscoperta della musica antica forse lì era ancora un po' agli esordi, agli inizi, no? Però sono due repertori che lasciano ampio spazio per l'improvvisazione, l'abbellimento, la variazione. Mi viene in mente anche l'uso del barocco che fa Ian Anderson con i Jethro Tull.
È vero, flauto, barocco, jazz.
Questa bourrée che ritorna per i flautisti, sempre presente.
Di sicuro aveva tanto rispetto e ha raccolto tantissimo dal barocco per trasformarlo nel suo stile, ad esempio il fugace, no? Appunto,
sì.
Chiaramente citazione dei fugati di Bach, dove ci crea un contrappunto fra flauto e pianoforte, poi si unisce la batteria, il contrabbasso.
Grazie mille dunque ai nostri ospiti, grazie Andrea Oliva.
Grazie a te.
Roberto Rosio, grazie, grazie anche a te di essere stato con noi.
Grazie veramente dell'invito.